Noi avevamo visto questa proposta, no, di framework, così una lista di caratteristiche che potrebbe avere la lezione, l'intervento ottimale, no? Cosa dovrebbe tenere in considerazione una persona quando interagisce con degli studenti? E, tenendo presente che è difficile fare un intervento, una lezione che va bene a tutti, e quindi si faceva riferimento a questa idea del dialogo creativo, no? Cioè un dialogo in cui io insegno, spiego, faccio vedere un video, faccio una presentazione e poi riesco anche a dare un feedback alla persona che mi sta di fronte, a cui sto insegnando, perché riesco a valutare se ha capito, non ha capito, ha imparato, non ha imparato, e anche poi riesco a selezionare degli altri compiti che tengono conto di quello che mi ha dimostrato. Però certo non è tanto facile, perché è tutta una serie di ragioni. Fatto che io non ho tante informazioni su chi mi sta di fronte, no? Prima parlavamo della classe con 200 persone, come sta andando la lezione è così, è un po' ignoto la persona che sta facendo. Quindi lo rilancio proponeva queste quattro caratteristiche della situazione educativa, che possono essere presenti o non presenti, proponendoceli come elementi che renderebbero la lezione più efficace. Quindi l'adattività, no? La capacità del sistema di tener conto appunto della situazione che si sta verificando, senza rivolgersi a uno studente medio che si ha in mente per come modello di persona che riceve le informazioni. Certo, bisogna che il sistema, che la lezione sia il più possibile discorsiva, cioè che ci sia modo di comunicare tra docente e discente la situazione, che si sia in grado di negoziare i significati, no? Io spiego e poi dopo voglio capire se voi avete capito, ottengo delle informazioni da voi e a seconda di quello che mi riportate, mi riferite, banalmente quello che mi raccontate, di quello che ho detto, no? Io posso proporre un'altra formulazione, posso spiegare in un altro modo, sperando che questa nuova formulazione possa migliorare la comprensione. Cosa che si può fare sia in presenza che a distanza, o perlomeno che è un problema che si cerca di risolvere tramite forme di interazione che possono avere anche a distanza. Vedremo noi qualche esempio, per esempio di MOOC, no? Cioè di quei sistemi, di quei corsi online massivi che hanno cominciato a diffondersi da qualche anno in qua. Massivo vuol dire che ci sono tantissimi studenti, centinaia e centinaia, migliaia, no? E quindi il punto debole anche lì è quello dell'interazione, come sapere, come è possibile essere discorsivi in un sistema del genere. Interattività, quindi la possibilità di dare un feedback che sia anche informativo e non sia soltanto un giudizio, una valutazione netta, no? Sì, no, bene, male, ma sia anche informativo rispetto a quello che invece si sarebbe dovuto fare, a cosa fare per correggere la situazione. È riflessivo perché sottolineano il danno nella sola che rispetto a ciò che accade in una classe, cosa accade in una lezione online, no? Dovrebbe essere anche analizzato dal discente, cioè non basta fare, cliccare un tasto, scrivere una cosa, bisogna anche riflettere, imparare a riflettere e a capire cosa si sa o non si sa, cosa si è capito o non si è capito rispetto a quello che era il goal della situazione. Questo elemento, la capacità di valutarsi, no? E di agire di conseguenza, se ci pensiamo è lo scopo dell'educazione, no? Io voglio che quello che esce dalle mie mani di docente sia una persona che sa autoregolarsi, che non ha bisogno di me. Alla fine impara a individuare gli elementi che gli consentono di valutare lo stato delle sue conoscenze. Se non ha capito, agire di conseguenza. E se non ha capito, insomma, non accontentarsi di quello che ha memorizzato. E poi abbiamo parlato della possibilità di utilizzare queste categorie come uno degli elementi per valutare i vari media. Vari media che vi dicevo, proviamo a categorizzarli un po' così, cioè a seconda della caratteristica dominante del primo gruppo di media che vi dico che prendiamo insieme, cioè la lezione, la stampa, la TV, è la caratteristica di essere delle narrazioni, cioè di avere una forma lineare, conseguenziale. In alcuni casi questi strumenti sono non informatici, perché insomma strumenti educativi non c'è soltanto il computer, no, ma anche la persona, il libro, anche le cassette audio possono essere degli strumenti educativi. Alcuni strumenti muoiono, non si usano più, no? Altri rimangono, sostituiscono e magari anche utilizzano, hanno delle caratteristiche simili a quelli che abbiamo adesso. Quindi non tutto quello che usiamo è informatico, anzi, no? Probabilmente sono una piccola parte. Certo che ora è sempre più comune che ci siano o delle estensioni web o dei CD, no? Per esempio nella manualistica c'è sempre qualcosa altro oltre al testo. Addirittura è possibile che il libro venga sostituito dall'ebook o da altri strumenti che non sono cartacei. E poi vedremo altri strumenti che hanno come caratteristica l'interattività, il fatto che possono essere dedicati soprattutto a comunicare. Ci sono degli strumenti che hanno come primo scopo l'adattività, cioè la possibilità di valutare e di individuare le caratteristiche della risposta del docente. Allora, i video narrativi, i primi che guardiamo, come la lezione, il testo, anche i video, ecco. Rispetto alle caratteristiche di cui vi dicevo, diciamo che la prima cosa che viene in mente è che non sono interattivi, cioè prendiamo un libro, non so, io lo posso leggere, guardare, posso guardare delle pagine, dei capitoli, l'oggetto di per sé non è in grado di valutare la bontà della mia azione, no? Quindi non mi può dire se la mia azione, se la mia ricerca è una ricerca positiva, che ha successo oppure no. Hanno in comune la presentazione lineare e sequenziale delle informazioni, E questa forma narrativa è però un aspetto che potrebbe avere delle conseguenze positive sulla comprensione. Cioè, voglio dire, quando io uso un libro oppure guardo un video, c'è qualcuno che ha deciso per me qual è, mi propone, un autore di un libro, mi propone un'influenza che dovrebbe essere ottimale per capire l'informazione. Chi ha scritto il libro ha deciso qual è la premessa, qual è l'introduzione, come si svolgono i vari argomenti. Mi segnala questa struttura, me la fa vedere attraverso i sommari, i capitoli, i paragrafi, no? Quindi dà una forma scritta, visibile, rintracciabile da parte mia e me la segnala. Usa anche link, no? Mi dice prima questo, poi questo, secondo, terzo argomento, quarto argomento, cioè usa tutta una serie di strumenti retorici per aiutare me che leggo o che ascolto a individuare una struttura che mi serve per capire l'informazione. Cioè la capacità di utilizzare gli indizi sulla struttura da parte di chi legge è una delle caratteristiche che più incidono sulla capacità di capire quel racconto, quella storia, quel testo. Una volta che io riesco a cogliere questi elementi strutturali, no, rivelatori della struttura del testo, ci sono molte probabilità che riesca anche a ricostruire con fatica magari, no? Perché il testo può essere anche complesso, può essere molto complesso. No? Pensiamo a un libro di filosofia, no? Che in cui gli argomenti sono tutti incastrati, sequenziali, sì, però io devo ricostruire nella mia mente tutto ciò che trovo nel testo, quindi magari è più difficile, però quella che è una conoscenza così diffusa, magmatica, no? Ha avuto una strutturazione che dovrebbe facilitare me a capire l'ipanassi del discorso. Cioè, l'insegnante dovrà dare questi strumenti, dovrà spiegare quali sono questi suggerimenti del testo, no? Perché altrimenti sarà difficile capirlo. Cioè, voi sapete che la ricostruzione della struttura narrativa, quella proprio delle storie a Cuccetto Rosso, si acquisisce nei primi anni, quindi un bambino di 4, 5, 6 anni ascolta una storia e la sa ripetere. Non saprà quali sono le categorie propiane, no? Le analisi, però se voi lo fate, no? Cioè se raccontate una storia nuova ovviamente e poi ve la fate riraccontare, è molto probabile che ci siano tutte le principali caratteristiche della storia, quindi il setting, i personaggi, la difficoltà, e poi il tempo di risoluzione e poi alla fine cosa è successo, cioè c'è tutto. Noi abbiamo una grossa familiarità precoce con la struttura delle storie, perché ce ne raccontano tante, anche perché potrebbe essere una categoria quasi, non è nata, no? Però precoce di categorizzazione degli eventi. Situazione problematica, tentativo, soluzione, oppure fallimento, altro tentativo, soluzione, no? Cioè una catena causale che è acquisita presto. Questa è la storia. E benissimo, no? Noi possiamo utilizzare questa conoscenza proprio perché sappiamo che la condividiamo con le persone anche piccole, no? Con cui abbiamo a che fare. Il testo informativo invece non è così facile. Intanto non c'è una struttura così rigida, netta, univoca nel tipo di testo come c'è con la storia. ci possono essere realizzazioni diverse, non so, compare e contrasta, elencazione, problema-soluzione, no? Ci sono tanti tipi. Quindi acquisire questi tipi richiede tempo, ci vorrebbe anche un insegnamento esplicito, no? Mi era dimostrato che l'insegnamento esplicito delle strutture dei testi espositivi, se non vedi, ci danno informazioni, no? Io vado a leggere un libro, un testo, un manuale, è un testo espositivo per lo più. Potrà esserci anche una storia dentro, no? A volte mi spiego un caso, un esempio, ma per lo più è un testo di tipo espositivo. Quindi utilizzare un testo è vero che ha una forma narrativa e che questa forma narrativa mi aiuta a capire. Poi bisogna distinguere tra la forma narrativa propria, che è quella delle storie, e quella che è la forma di narrazione più astratta, più informativa, che c'è in altri casi. E noi, diciamo, agiamo con tutti e due, no? Il testo che mi spiega le regole grammaticali non avrà tanto facilmente una struttura narrativa alla Cappuccetto Rosso, no? Più probabilmente avrà una struttura narrativa con una serie di dettagli, di sostanziali che spiegano le regole. Certo che posso usare, diciamo, i suggerimenti che nel testo ci sono per seguire una sequenza, no? Prima mi insegneranno delle regole più generali, poi più particolari e così via. Quindi mi lascio guidare, c'è qualcuno che ha deciso, no? C'è una sequenza che qualcuno ha provato che quella è ottimale. Almeno questo è quello che spero, perché devo mettere anche nel sottoesame, no? Io, docente, utilizzo un libro, un manuale che spiega certe informazioni, dovrò valutare anche questo, no? Perché non è detto che sempre ci sia una rispondenza tra ciò che è facile, bisognerebbe sapere, e il modo in cui viene insegnato un libro di testo. Quindi io, insegnante, devo essere critico, valutativo, no? Nei confronti del testo, vedere se effettivamente ci sono degli aiuti a capire, a seguire, se c'è una sequenza che è quella ottimale per formarsi una rappresentazione. Quindi, diciamo, questi media, la lezione, per dire, aiuta perché dà questa sequenza, certo che consente di per sé solo la descrizione delle concettualizzazioni del docente, cioè solo il docente ne parla, no? È difficile che ci sia la possibilità di adattare la lezione a tutti quelli che sono presenti. Più probabilmente c'è un solo tipo di concettualizzazione. Quindi si potrebbe dire che la lezione è solo, come dire, il criterio di base, no? È il metodo più usato, e gli mancano tutta una serie di caratteristiche che potrebbero, se invece supportate un po', magari però anche per migliorare il sistema. Diciamo che la teniamo in base per il confronto. La lezione non è discussiva perché tendenzialmente sono il docente parla, non è interattiva perché non c'è un feedback, il che effettivamente è un problema, no? Perché anche se uno volesse, se anche un docente volesse, tante volte non ha informazioni da parte di chi ha di fronte, e quindi cioè, non è agevole avere caratteristiche di adattività. Ci sono dei filoni di ricerca che studiano, per esempio, l'effetto, le caratteristiche e gli effetti del far domande in classe, no? Se io dico, beh, la lezione in realtà di per sé è scarsamente informativa, no? C'è il docente, che sceglie, che quel giorno parlerà di quell'argomento, e passerà, presenterà qualcosa di nuovo, descriverà un sistema. Panna, 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 e non sa se quello che ha detto è condiviso, è capito, è interessante, ok. Cosa può fare? Delle domande. Ora, all'università non si usa, per cui non si può, però insomma in altri contesti che sono magari un po' più, no, più interattivi, si può anche pensare di sì, a parte che l'università non si vede perché no, no, però ecco, io mi ricordo quando ho fatto l'università che c'era un docente che faceva le domande e tu si diceva, hai visto, ho fatto le domande, non so, è una cosa che rimane, no? Perché in realtà uno dice, beh, all'università uno studia alla fine. E non vuoi fare le domande prima, ok? Cioè, le domande non sono solo valutazioni, no? Sono anche interazione, sono anche parliamo, raccontatemi un esempio di quando è successo a voi, no? Cioè concretizzazione, può essere tante cose. Quello che comunque vi dicevo, che c'è questo filone di ricerca che studia le domande, no? E in realtà ho trovato che non è semplice, no? Che non sono così comuni poi le domande a lezione. Allora, uno, perché c'è un costo sociale nel fare le domande. Cioè, nella classe la persona che fa le domande si espone rispetto agli altri e rispetto al docente, no? Cioè, è quello che dice, io non ho capito. Quello che dico, a meno che non sia un altro tipo di momento, ovviamente, no? Perché i momenti non sono sempre solo ridimmelo, non ho capito, possono essere anche, ah ecco, questo concetto mi sembra rilevante per spiegare un fenomeno, no? Cioè, ah, mentre è successo, l'altra volta è andata così, non so, ci possono essere dei commenti, delle formulazioni che sono una richiesta di informazione, ma non sono così valutativi, no? Comunque, diciamo che risulta nell'interazione insegnante-allievo che l'allievo, che le domande le fa tutta la maestra, insomma, perché il ragazzo tendenzialmente non le fa. Non le fa per questo costo sociale. Ah, ecco, guarda, è sempre lui a fare domande, mamma mia. E poi non le fa perché a volte non è facile, no? Cioè, se noi pensiamo a delle lezioni anche dense di informazioni, pensiamo anche che l'ascolto è molto impegnativo, perché durante la lezione, durante la spiegazione, l'allievo ascolta per la prima volta un concetto, lo deve capire al volo, si deve formare una rappresentazione della struttura del testo che sta sentendo, che non è esplicita, ok? Io parlo, ora io uso il PowerPoint proprio pensando che ci possa essere un po' dell'uso in questo, no? Cioè nel ipotizzare una scaletta, non è detto poi sia fatto bene, che sia veramente d'aiuto, no? Però partirei dall'idea che durante l'ascolto chi ascolta deve, la prima volta che sente un concetto, un'informazione, una lezione, formarsi una rappresentazione di tutto ciò che sente mentre l'ascolta, no? Quindi c'è la possibilità. Questo non va bene, non ripeta dei pezzi, no? Abbiamo parlato a volte di distrazione, molti si distrae un attimo e ha perso il filo. Insomma, è molto faticoso e impegnativo. Allora, in una circostanza del genere, di fare domande che non siano solo, non ho capito, me lo ridici una volta a te, è complicato, no? Cioè fare una domanda di buon livello che veramente non sente di capire, no? Ora non che ci siano delle domande di dire non ho capito, ne riparliamo, ne risponiamo, no? Però non è detto, insomma, che la domanda sia sempre informativa, perché può essere un semplicemente stop, fermi, ridiciamolo, rifacciamolo, perché non ci siamo, no? Cioè magari l'insegnante dalla domanda non capisce perché non ha capito, cos'è che veramente non si capisce, cos'è che può essere un problema per tutti. Quindi non è detto che le domande durante l'ascolto siano sempre informative. Poi aggiungiamo il fatto che le domande non vengono fatte e quindi questo mi mette in luce una delle difficoltà di base del fare lezione, di non avere un feedback da parte del docente. Allora, si potrebbe dire, ma perché? Perché si fa la lezione? E si può migliorare un po'? Si dice, no, che la lezione in presenza, no, così da anche un quid in più, bisognerà vedere, perché non so uno quante lezioni ispirate riesce a fare la settimana, qualche volta per me, ma uno a volte anche non ha dormito, sta bene, no? Cioè ci sono tutte queste circostanze quotidiane di tutti, no? Quindi contare proprio solo solo insomma, principalmente sull'ispirazione. Certo, bisogna tenere presente che la lezione perdura anche perché ha un basso costo, cioè la tecnologia è di lunga durata. Non ha bisogno di upgrade, insomma, qualche corso di formazione, insomma, diciamo, un insegnante io lo acquisisco, lo uso 40 anni, no? E quindi può trattarmi anche grandi classi, cioè è una tecnologia conveniente, quindi questa è una ragione. A scuola di massa su cosa si basa? Mica sulle LIM o sul computer, no? Ma sulla presenza dell'insegnante. Allora, tra l'altro dicono, in alcuni casi avete riconosciuto che il lavoro dell'insegnante è un lavoro usurante, no? Perché c'è anche la fatica fisica. È aggiornabile, sì, perché può imparare, cambiare, ristrutturarsi nel corso della sua vita. Ora noi pensiamo più che altro al fatto che l'insegnante che segue, studia, che segue la letteratura, può anche fare dei miglioramenti, no? Dei cambiamenti, acquisisce nuove informazioni, quindi non è un oggetto che rimane lì e non si può modificare, quindi ha anche degli aspetti positivi, facilmente aggiornabile. Da una chiave di lettura, cioè è la persona che media tra l'allievo e il testo e gli altri strumenti, perché non è che le deve tradurre, no? O riassumere, no? Però è la persona esperta che sa indicare una strada, sa aiutare a individuare le informazioni importanti e soprattutto a capire come si fa. No? Io ho sentito insegnanti che in classe dicevano, ok, prendete il libro a pagina 40, allora qui sottolineate, prima pagina questo e questo, seconda pagina questo e questo, studiate il libro. Allora è chiaro che questo non va bene, no? Perché io non do solo mio, io dico, ti faccio un bignami, studiati meglio. Non so se vuoi il bignami, lo sapete che cos'è. Vabbè, e i bignami, i vostri genitori lo sanno sicuro, magari ce l'hanno anche qualcuno dei tempi, sono dei libriccini,
i bigini,
quelli piccolini, no? Dove c'è tutto condensato, per cui la letteratura italiana in un volumetto così, e uno, diciamo, lascia perdere tutte le informazioni un turno e ha solo date, nomi, no, cose così. Allora il ruolo dell'insegnante non è quello, no? Semmai, cioè voglio dire, noi comunque dobbiamo un po' selezionare, no? Non è che possiamo imparare tutto un libro a memoria, no? Quello che facciamo quando studiamo è condensare, cercare di recuperare le informazioni principali, ma a partire da tutte le informazioni, non sale che potenzialmente si possa, come dire, sussumere, no? Cioè alla fine procedo per nomi, per schemi, no? Cioè cosa dice lui, tanto lui, no? Non mi ricordo, vabbè, come se si potesse sdipanare quello che io ho prima condensato. Ma se non c'è mai stata l'analisi del testo grande, non è possibile che dal mio vigino esca fuori tutto quello che c'è. Quindi deve essere un lavoro all'incontrare, in cui, a parte ovviamente il riferimento all'età, no? Non è che uno usa manuali giganti con dei ragazzi che non sono in grado, ma a partire dal testo complesso l'insegnante aiuta a individuare le informazioni più importanti, a spiegare perché sono più importanti e così via. Quindi ci deve essere comunque un passaggio in cui la complessità viene analizzata, prima, dopo, no? Può essere anche utile, cioè, ci sono dei campi di ricerca che suggeriscono di partire dal piccolo, fatto dal vigino, e poi aggiungo le informazioni che mi consentono di capire. All'inizio magari imparo solo a memoria tre cosucce, ma perché mi danno i punti principali, e poi dopo lo arricchirò, quindi di qua, di là, no? Ma lo scopo è stato quello di rendere autonomo l'allievo a capire, a studiare, cioè trasferirgli non solo conoscenze, ma anche il saper studiare, il saper analizzare i testi, perché contenuti, cioè vabbè, lo sapete, insomma, no? Che si parla tanto del fatto che quello che è importante nella scuola è imparare ad apprendere, non imparare solo contenuti, perché imparare ad apprendere, io sento un'autonomia quando esco dalla scuola, la scuola non ci vado più, però voglio studiare una serie di nozioni e allora posso cercarmi da me. Prendo un libro, il libro c'è tutto, e lo leggo, ma se non so leggere il libro, se so solo utilizzare dei vicini, chissà se riesco a essere autonomo. Quindi, come si fa a aumentare questa interazione, questa discorsività? Con le domande, con i loro limiti, però insomma le domande uno può provare a fare, no? Cioè può provare a fare una lezione più interattiva. Diventa più interattiva quando si prendono degli appunti, quando uno fa un compito, una relazione, no? Voi dite, beh, fare le relazioni è una cosa impegnativa, però certo è il modo per interagire con una persona, con un docente, no? Voi glielo date, ricevete dei commenti, e questi commenti a volte fanno bene, a volte fanno un po' male, però insomma portano a chiedersi cosa c'è magari da cambiare, cosa non si è capito, no? Quindi è una forma di interattività. E poi, per esempio, ci sono strumenti interattivi su programmi, su piattaforme, non si usano tantissimo forse, ma sempre di più, però no? Cioè, si stanno espandendo. Poi appunto i presentation manager come PowerPoint, no? Che viene usato sempre di più. Viene usato sempre di più, ma non sempre, no? Non sempre perché? Perché allora, intanto, se ci pensate, c'è su tutti i computer. Quindi è un programma diffusissimo. A me è apparentemente facile da utilizzare perché fare due slide con tre pallette di informazioni non è difficile. Poi certo, farlo bene, anche quello è complicato, no? Cosa dire prima, dopo, un po' il business anche del testo, del libro, no? Cosa dico prima, cosa è necessario per capire, come è meglio mettere. Credo che il problema principale dello scrivere un libro, beh, che non sia un'opera creativa, no? Quella è diversa, ma sia come in quale sequenza mettere le cose, cosa insegno prima, no? Perché non c'è un ordine naturale, sono io che devo decidere. Comunque, presentation manager vengono usate sempre di più, certo ci sono delle materie in cui vengono usate sistematicamente, altre in cui invece sono basi che non servono, però la mia opinione è che comunque anche solo usare le scalette costringe chi parla a pensare, no? A progettare una lezione e a ideare prima quella sequenza che è importante seguire, poi per condividere, poi perché se uno perde un attimo il filo lo ritrova lì, no? Cioè anche a un convegno, per esempio, uno vede il PowerPoint, tra l'altro in una lingua straniera magari non la capisce bene, nel caso vostro poi, no? E magari la scritta anche aiuta chi. Quindi, insomma, presentation manager, secondo me, la prossima generazione si userà per tutto. Qua non c'è solo il PowerPoint, quando c'è prezzi, ci sono tanti altri programmi. La LIM, certo. Poi Moodle, anche Moodle viene usato non solo all'università ma anche nelle scuole, per cui per condividere con i ragazzi i materiali, le lezioni, no? Per fare questo famoso flipped lesson, Moodle è una piattaforma aperta, quindi che tutti possono utilizzare ed è la più usata al mondo. Dunque, beh, avevamo visto, no? Cos'era questa faccenda del mindwandering. Anche lei c'era ancora quando ne abbiamo parlato?
No, però...
Beh, in due parole allora, no? Ci sono questi ricercatori che hanno cercato di vedere che effetto aveva il fantasticare, diciamo, no? Così, perdere l'attenzione e la concentrazione di un attimo oppure più di un attimo. Perché l'ipotesi è quella che ci possa essere un effetto negativo sul seguire ovviamente la lezione. E quindi hanno fatto questa domanda degli studenti universitari dopo ne prevedevano un video, una lezione video. E quindi hanno dopo 5 minuti e poi altri intervalli gli hanno chiesto se facevano mindwandering, cioè se stavano pensando a qualcosa di diverso dalla lezione. E hanno visto che sì, quasi una volta su due, sì, questi facevano mindwandering e quindi si è visto che col tempo, no? Questa è anche una sensazione intuitiva, penso, no? Se io vi dico, ma secondo voi, quando ascoltate una lezione, c'è un momento, fin dall'inizio è difficile seguire, oppure di solito c'è un po' l'effetto del tempo, no? Anche della stanchezza, per cui all'inizio uno riesce a seguire e dopo no? Ed è così, no? Cioè c'è un effetto del tempo che potrebbe essere legato anche al fatto che, mi ricordo se ne parlava l'altra volta, no? Cioè uno perde un pezzetto e poi è a cascata, no? Per cui, cioè, dipende dalla lezione naturalmente, no? Però non si segue più, no?
Sì, perché magari c'è anche scoraggio, dico, ho perso questo pezzo, ora non capisco più il resto e non seguo più, basta. magari può succedere anche questo.
Che poi a volte è anche così, no? Che sì. Ci sono dei contenuti che sono come a pezzi, per cui se me ne perdo uno, vabbè.
Certo, sì.
Ah, cioè lo recupererò in qualche modo, no? E poi invece ci sono altri contenuti che se ne perdo un pezzo.
Se perdi ancora la chiave, sei fritto e smetti di ascoltare.
E poi mi smetti di ascoltare perché non capisci più, no, quello che sta succedendo. Quindi questo penso che potrebbe essere anche un aspetto che l'insegnante dovrebbe essere da tenere in considerazione, no? Cioè chiedersi. L'attenzione si perde, quindi ciò detto, posso strutturare la lezione in modo tale che permetto di recuperare, no? Il famoso concetto da portarsi a casa, insomma, no? Quello che assolutamente ci deve essere, perché se no non c'è la comprensione di quella lezione, di quell'unità, di quell'informazione. E quindi queste informazioni chiave, no? Veramente darle scritte, fisse, fare in modo che vengano ottenute. Quindi insomma si fa di più via via che passa il tempo e però si dice anche guarda c'è un caso in cui in realtà succede un po' meno, perché dipende da quando viene posta la domanda. Cioè se io chiedo, stai facendo un manuale? E subito dopo do dei materiali, osservo che, come la relazione continua, insomma, quello che viene detto un attimo dopo il prompt, un attimo dopo il... stai facendo un manuale?
No, stavo pensando, sto leggendo quello ma cercando di ascoltare.
No, cercavo di spiegarmi, tranquilla, era che non la stavo accusando, stavo simulando il secondo esperimento. Cioè, allora io sono il video, la forma e parlo e ogni tanto vengo interrotta da uno schermo nero che dice stai facendo una domanda e vediamo da qualche parte. Stai facendo una domanda e quello che si trova è che la maggior parte, in molti casi, quasi la metà dicono sì. Ma sul materiale che viene dato immediatamente dopo questa interruzione, alle domande si risponde meglio. È come se il dire stai facendo mind wandering fosse un riattivatore dell'attenzione. Non so, mi sto perdendo, mi sto addormentando, mi dicono ehi, stai facendo mind wandering. Allora ho un sussulto di attivazione e ricomincio ad ascoltare. Quindi.
Però se posso dire una cosa, cioè se magari io appunto sto facendo un mind wandering e mi viene chiesto se facendo un mind wandering in quel momento mi riattivo, almeno per quanto mi riguarda, non è che la mia attenzione subito si sposta su ascoltare quello dell'insegnante, perché in quegli attimi, in primi attimi, subito dopo magari un momento di imbarazzo, sto pensando ancora, oddio, cioè mi ha sorpresa così, cioè secondo me l'attenzione non si riattiva immediatamente.
Sì, certo, questo comunque è un esperimento di laboratorio, no? Utilizziamo in classe, vediamo che succede, oppure questo, in questo caso loro fanno vedere un video, una specie di informazione a distanza, per dire. Ma capisco, però non è, cioè, in realtà non è tanto invasivo, perché pensate a una situazione in cui ci sono 10 studenti, no? Quindi vabbè, in due, voglio dire, è sempre più, cioè una. Non dico un controllo, no? Perché poi comunque io non so che cosa c'è dietro la faccia, no? Se c'è la tensione o non c'è. Se io sistematicamente utilizzo degli strumenti questo, ma anche altri, no? Per fare una domanda, per... ma non per fare una domanda, perché se io faccio una domanda, cioè se le dico, mi dica che cosa ho detto, allora questo mette in imbarazzo, perché se io ho perso il filo, non lo so cosa è stato detto, giusto? Quindi la domanda di Nuzio appena detto è chiaramente intesa a svergognare, diciamo. Ma se io dico, ehi tutti, state attenti, quello non mi dice dimmi cosa stavo dicendo, ma dice, cioè potrebbe essere una scossettina.
Sì, però
a tutti.
Se viene rivolto a tutti, però magari anche un problema caratteriale per una persona, attento io faccio il mio carattere, cioè se a me viene anche detto.
Sì.
Per esempio lei ora ha fatto un esempio chiedendo a lei se
sta bene. No, non è stato vedendo la cosa, stavo recitando, no?
Sì. Quando lei ha chiesto se sta facendo mind wandering, cioè per il mio carattere, anche se non è che mi sta chiedendo, mi ripeta quello che ho appena detto, comunque a me crea molto imbarazzo.
Ecco.
Ma forse magari un problema caratteriale.
No, ma questo, cioè bisogna capire, no? Però per esempio racconto una cosa di vita vissuta. Allora, stavo seguendo dei webinar online. Un webinar è come Skype, per dire, no? Che ci si interagisce in varie persone. In quel caso c'erano due docenti che ci spiegavano come funzionavano i webinar, per l'appunto. E quindi ci si inseriva online e si entrava a far parte di un gruppo che poteva scrivere in chat e fare cose del suo genere. Allora cosa succedeva? C'erano dei momenti un po' più lenti e quindi io ero lì davanti al computer, come me, gli altri, no? E quindi stavo lì a aspettare quella sera, no? Non so, così, comunque stavo a ascoltare questo webinar e nel frattempo andavo a vedere se era ricevuto la posta, stavo guardando se su Facebook c'era qualcosa, cioè avevo sempre un orecchio lì, no? A sentire, però un pochino di attenzione per me. Allora, questi presentatori però che ci insegnavano, ci mandavano dei prompt diversi da questo, tipo per esempio a un certo punto un sondaggio, ci mandano un sondaggio, è interessante questa parte oppure non so, preferireste questo argomento, questa. Quindi una serie di prompt per mantenere l'attivazione. Bisognerebbe verificare poi cosa funziona, cosa no, cosa è più adatto al carattere e cosa un altro. Però mi sembra, no, che questo tipo di suggerimento, no? Del cercare di riattivare le persone che magari in una situazione un po' statica possono perdere la concentrazione, mi sembra un suggerimento da prendere in considerazione, però non c'è la soluzione, cioè si fa così, si fa così. Ci sono molti modi per cercare di ristabilire non solo un contatto, ma anche un comportamento attivo, no? Anche su piccole cose, perché a volte basta poco, no? Per riprendere. Certo, l'ideale sarebbe partecipare tutti a un circolo di apprendimento in cui ognuno contribuisce alla crescita della conoscenza in modo più interessante, non semplicemente guarda che stiamo facendo questo, no? Voto per un sondaggio. Però ecco, volevo dire che c'è gente che ci lavora su, no? Al modo in cui cercare di assicurare anche alle persone che partecipano meno, no? un modo per partecipare. Insomma, voi immagino avrete avuto sicuramente qualche esperienza in cui in classe ci sono 4-5 che interagiscono e poi 10 invece non parlano mai. Non è detto che sia sempre passività, perché la persona, cioè se voi anche guardate un forum, no? Ci sono 15 persone in una classe, 5 scrivono sul forum, 10 no. Però di questi 10, 8 leggono e seguono quello che hanno scritto gli altri. 2 no. 2 non fanno proprio niente, no? Allora, anche misurare forse, no? Quegli interventi. Cioè, l'intervento non deve essere mai, secondo me, quello lì che ho fatto prima, cioè mi dica subito che cosa dicevo prima, positivo, no? Però, perché quello è più un interrogare per dimostrare, no? Che, per dimostrare che l'altro non sa. E non è mai produttivo, no? Perché difficilmente è produttivo, difficilmente di per sé, perché anche noi, cioè il discorso della prima è che i ragazzi cercano di andare bene, nessuno vuole andare male a scuola, no? Allora se uno si distrae, perché non ce la fa, cioè non è per figlia o un desiderio, no? Cioè tutti noi vorremmo essere bravissimi, tutti noi vorremmo avere un buon rapporto con gli insegnanti, che a volte non ci riesce, no? E allora essere ripreso in una circostanza in cui non stiamo attenti, ecco, difficilmente avremo un effetto positivo. Pensiamo anche ai ragazzi con delle difficoltà di attenzione, tipo ADHD, no? In cui c'è un'irritabilità fisiologica e un'impossibilità a stare fermi e attenti per un periodo di tempo prolungato. Allora lì il recupero è complesso e passa attraverso il saper cogliere, no? i piccoli germi di attenzione invece e ricompensare i comportamenti positivi. Ah, vedo che stai attento, che hai fatto attenzione, che sei riuscito, ma benissimo, fantastico, no? Cioè, l'andare a pescare i piccoli segni che c'è stato un effetto positivo, questo è un altro aspetto anche, no? Do feedback, ma solo feedback positivi. Cioè, aspetto che tu abbia un minimo di comportamento positivo, che stai prestando attenzione, che stai facendo una cosa e ti ricompenso con una gratificazione, no? E quindi cerco di aumentare la probabilità perché questo succeda, non per punire gli eventi negativi, perché la punizione, ci hanno dimostrato gli psicologi comportamentisti, non serve. Cioè serve di per lì perché fa scaricare i nervi all'insegnante o alla mamma, perché è. Però non spiega qual è il comportamento giusto. Cioè io devo mostrare qual è il comportamento giusto e non punire meglio. A meno che sono proprio, diciamo, nella scuola, no? Dovrebbe essere così, dovrebbe essere un programma di comportamenti e di ricompense solo positive, senza punizione. Perché la punizione non solo, ma non è efficace, non funziona, no? Per me io ti do uno schiaffo e tu smetti, ti zittisci, ma non ti ho spiegato come avresti dovuto comportarti, solo ho punito un evento che magari ha fatto ridere qualche ragazzino, per cui probabilmente chi si è comportato male lo farà perché vuole la ricompensa del suo compagno. Ora, tornando al nostro mind wandering, dovete anche pensare che questi esperimenti sono esperimenti in un contesto, non è proprio quello scolastico. Poi portare questi suggerimenti, o meglio questi dubbi, no? Nell'ambiente scolastico richiede una rilettura, una riconsiderazione, no? La valutazione della situazione. I psicologi sono spesso un po' rudi nel proporre questi, cioè è come se loro, come dire, studiassero i meccanismi un po' di base, no? Poi dopo un po' di sovrastruttura ce la devono mettere la persona e si trova in un contesto reale. Anzi, ora vediamo un altro esempio di una ricerca che, insomma, portare nella classe richiede parecchia riflessione, direi. Qui solo comunque ricaverei da questa cosa, da questa riflessione che abbiamo fatto, il suggerimento che in alcuni casi non è inevitabile aver perso l'attenzione, no? Non è per sempre.
Ma dove
sei? Prego. Ci fermiamo un attimo.